Rieccoci, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo del conflitto fra Armenia e Azerbaijan che sta andando avanti da diverse settimane e c'è una sorta di escalation di cui non abbiamo ancora mai parlato, quindi forse è giunto il momento di mettere un focus su questo aspetto. Parliamo della baraccopoli che è sorta in Argentina come effetto delle misure restrittive legate alla pandemia. Andiamo negli USA, negli Stati Uniti, a 20 giorni circa dal voto per vedere qual è la situazione sia della salute di Donald Trump, sia i dibattiti televisivi fra Trump e Biden e anche il tentativo di rapimento di Gretchen Whitmer, che è la governatrice democratica del Michigan. E infine facciamo un breve riferimento al bonus bici perché sono uscite alcune date, quindi ecco. Questo è per fare il quadro di quello di cui parleremo oggi, ma cominciamo subito senza perdere tempo. E partiamo parlando della situazione nella regione del Nagorno-Karabakh, che è una regione al confine fra Armenia e Azerbaijan, in cui in realtà da anni è in corso un conflitto che però nelle ultime settimane è andato incontro a una sorta di escalation di violenza. Vi faccio brevemente la cronistoria di questo conflitto per capire appunto come si è generato. Tutto è cominciato negli anni 90, quando l'Azerbaigian, di cui il Nagorno-Karabakh è una regione autonoma, ha deciso di uscire dall'Unione Sovietica. Questa regione autonoma, in base a una legge in realtà approvata dal suo stesso Parlamento qualche mese prima, decide invece che vuole restare assieme all'Unione Sovietica e quindi dichiara la propria indipendenza dall'Azerbaigian. Da lì si scatena una specie di guerra per i confini, in cui da un lato l'Azerbaigian, dall'altro l'Unione Sovietica prima e l'Armenia dopo, rivendicano il proprio dominio sulla regione. Dagli anni 90 a oggi il conflitto sostanzialmente non è mai terminato, però in realtà gli scontri tra gli eserciti armeno e azero, sebbene riprendano periodicamente, ad esempio le ultime volte sono state nel 2012, nel 2016, in genere sono scontri di bassa entità che durano una, due, massimo 3 settimane e poi terminano con un nulla di fatto. Invece, nelle ultime settimane, a partire dalla fine di settembre, i combattimenti sono stati molto più violenti del solito e si sono registrate più di 300 persone morte, fra cui anche dei civili. Ed è una cosa che in realtà non era mai successa, se non proprio all'inizio della guerra. Due giorni fa c'era stata quella che sembrava una buona notizia perché i due paesi si erano accordati per una tregua che era stata annunciata dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov venerdì notte, ministro degli esteri russo e Russia in generale che avevano mediato molto fra i due paesi. C'erano state 10 ore di trattative tenutesi proprio a Mosca che sembravano appunto aver portato a questo cessate il fuoco. Però la tregua in realtà non ha retto nemmeno 24 ore. E l'altro ieri notte, fra reciproche accuse di aver violato l'accordo, c'è stato un nuovo attacco delle forze armene contro la città azera di Ganja, in cui sarebbero rimaste uccise almeno 7 persone e ferite molte altre, fra cui anche bambini. Quindi ecco, questa è la situazione, ne continuiamo a parlare, ma intanto volevo mettere una prima pietra e raccontare come siamo arrivati fino a questo punto. E poi, se ci sono degli aggiornamenti, ovviamente ne continuiamo a parlare. Va bene, spostiamoci in Argentina, dove si iniziano a vedere gli effetti drammatici della pandemia, o per meglio dire, non tanto della pandemia, quanto delle misure restrittive legate alla pandemia. Perché dallo scorso luglio a Guernica, una città che si trova poco a sud di Buenos Aires, migliaia di persone hanno iniziato a occupare in maniera abusiva un terreno inutilizzato, costruendo più di 2.000 baracche e altri ripari di fortuna in cui si sono trasferiti a vivere in attesa di trovare qualcosa di meglio. Quello che è successo è sostanzialmente che a causa della pandemia da coronavirus e delle misure restrittive che ne sono seguite, l'economia argentina, soprattutto in alcune aree già molto povere, ha avuto una sorta di collasso e quindi ad esempio, la povertà nell'area metropolitana della città di Buenos Aires, che è la più densamente popolata del paese, è aumentata con ritmi e con percentuali senza precedenti. E molte persone sono rimaste senza lavoro, senza casa di conseguenza e anche senza aiuti da parte del governo. Secondo le autorità locali, negli ultimi mesi sono nate circa 1800 occupazioni simili appunto a quella di Guernica, però ecco la baraccopoli di Guernica è comunque quella più grande e quella di cui si sta parlando di più. Ovviamente, fra l'altro, in queste baraccopoli le condizioni igienico-sanitarie sono, si può immaginare, sono abbastanza tremende e questo rafforza ulteriormente il rischio di contrarre il virus e anche di averne conseguenze più gravi del normale. Ed è l'ennesimo drammatico esempio di come funzionano i sistemi complessi in cui, essendo tutto interconnesso, finemente interconnesso, quando un sistema entra in crisi, queste crisi non arrivano mai da sole, ma arrivano a grappoli, arrivano un po' tutte assieme. E per non far, ad esempio, in questo caso, per non far collassare il sistema sanitario, si sceglie di, appunto, imporre un lockdown, una chiusura di tutte le attività. E si rischia però di far così collassare il sistema economico. Se collassa il sistema economico, da un lato peggiorano le condizioni sanitarie delle singole persone che hanno meno accesso alle cure, hanno meno soldi e quindi poi anche hanno meno cura della propria salute, dall'altro diminuiscono anche i fondi per il sistema sanitario stesso, che quindi poi alla fine potrebbe collassare comunque. Ecco, questo è un po' il meccanismo per cui a costo di risultare un po' noioso, ma ripeto sempre che è necessario trovare soluzioni sistemiche, che quindi siano migliorative e curative di tutto il sistema nel suo complesso e non vadano a intervenire solo sui singoli sintomi o sui singoli aspetti, perché se no non ne usciamo. Va bene, andiamo un po' più a nord e spostiamoci negli Stati Uniti, dove ormai mancano 20 giorni alle elezioni presidenziali. Com'è la situazione? Il medico personale di Donald Trump, che insomma, vi ricorderete, ha contratto il virus qualche giorno fa. Sostiene che il presidente non è più a rischio di contagiare altre persone con il coronavirus e quindi non deve più rimanere in isolamento. In realtà non ha specificato se e quando il presidente sarebbe risultato negativo a un tampone o a un test, il che onestamente qualche dubbio lo fa sorgere. Comunque Trump dal canto suo le sta tentando tutte per ricucire il gap che al momento sembra separarlo da Biden, almeno stando ai sondaggi. Gap che invece che diminuire negli ultimi giorni addirittura ha aumentato anche per le critiche che sono state rivolte al presidente per come ha gestito anche la sua situazione sanitaria, che è sembrato a molti è sembrato irresponsabile. E comunque, ecco, al suo primo comizio, fatto dalla veranda della residenza presidenziale, Trump, per dimostrare che è un elettorato molto variegato, che arriva anche dalle fasce socio-economiche più basse e più svantaggiate, ha sostanzialmente chiamato a raccolta tutti, ha chiamato a raccolta i Latinos e i neri d'America. Fra l'altro, chiamandoli a raccolta, ha anche dichiarato di voler dare vita a quello che è stato definito un movimento apertamente anticomunista. Non ci sarà invece il secondo dei tre dibattiti televisivi previsti tra i candidati alla presidenza, quindi fra Biden e Trump. Vi ricorderete, abbiamo parlato del primo. Il secondo doveva esserci il 15 ottobre, ma è stato annullato perché dopo che Trump era risultato positivo al Covid, la commissione dei dibattiti presidenziali americana, che è questa commissione che sostanzialmente ha l'unico compito di organizzare dibattiti in vista delle elezioni presidenziali, aveva proposto di farlo online, di tenere, insomma, farlo su una piattaforma online, ma il comitato elettorale di Trump aveva declinato l'offerta e aveva proposto invece un rinvio del confronto, al che era stato il comitato elettorale di Biden a non accettare, a rifiutare. La commissione ha quindi deciso di cancellare il dibattito e di cominciare subito i preparativi per il dibattito successivo, il terzo, quello sarebbe dovuto essere il terzo confronto, e che si terrà il 22 novembre. Intanto però la tensione negli Stati Uniti non sembra essersi placata e un gruppo armato di estrema destra chiamato Wolverine Watchmen stava pianificando il rapimento di Gretchen Whitmer, che sarebbe la governatrice democratica del Michigan. Il piano è stato fortunatamente sventato dall'FBI e 13 uomini sono stati arrestati questo giovedì scorso, insomma l'8 ottobre. Ovviamente questa cosa è abbastanza sintomatica di quanto sia tesa la situazione politica negli Stati Uniti e di quanto sia polarizzato il dibattito politico al punto da sfociare, ovviamente nelle frange più estreme, in tentativi di questo genere. Detto ciò, ultimissima notizia, visto che abbiamo già sforato i 10 minuti, ve l'accenno solo, dal 3 novembre si potrà chiedere il bonus mobilità, quindi il famoso bonus bici, insomma con cui si possono comprare bici, bici elettriche, monopattini e cose di questo genere. E quindi alla fine il famoso e temuto click day potrebbe anche verificarsi, ovvero il giorno in cui tutti vanno contemporaneamente sulla piattaforma online alla quale bisogna registrarsi per provare ad acquistare la bici. Per farlo ovviamente serve lo SPID, l'identità elettronica, quindi se lo volete fare e non avete ancora lo SPID, vi consiglio di farlo in anticipo in modo anche perché servono diversi giorni per ottenerlo. Comunque non vi sto qui a ripetere tutte le cose sul bonus bici, sul bonus mobilità perché non abbiamo il tempo. Vi lascio in descrizione la puntata, la vecchia puntata in cui parlavo e descrivevo nei dettagli che cosa prevede. Ovviamente se andate sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org trovate tutte queste cose, anche tante altre notizie che vi segnalo e trovate tre modi semplici per seguire la mia rassegna che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp, iscrivervi al gruppo Telegram o alla newsletter dedicata, quindi se non l'avete ancora fatto, evviva, potete farlo. Detto ciò vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io mi rassegno sempre alle 10 e sempre per 10 minuti e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!